Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, la scorsa domenica sera siamo arrivati al messaggio finale nell'Epistola di Giuda. Siamo arrivati a quella meravigliosa dichiarazione con la quale Giuda conclude la sua lettera, colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. E Giuda concluse la sua epistola con quella grande affermazione che noi siamo preservati dal cadere, siamo custoditi da Dio e quindi Dio merita tutta la gloria. E quello ci ha introdotto ad una dottrina nota come la perseveranza dei santi, la perseveranza dei santi. I veri credenti persevereranno nella fede fino alla fine. E spesso quella dottrina è chiamata la dottrina della sicurezza eterna. A volte si dice in modo criptico, una volta salvati, sempre salvati. E naturalmente tutte quelle cose sono vere. E voglio che comprendiate che questa è una dottrina storica. Ho sottolineato l'ultima volta che è la componente più importante della salvezza, perché se la salvezza non fosse permanente, allora la dottrina dell'elezione sarebbe messa in discussione, la dottrina della giustificazione sarebbe messa in discussione, la dottrina della santificazione sarebbe messa in discussione e la dottrina della glorificazione sarebbe messa in discussione. La chiamata di Dio sarebbe messa in discussione, quindi anche l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito sarebbero tutte in discussione. E quindi ciò che rende tutte le dottrine della salvezza coerenti e durature è l'eterna sicurezza della salvezza, la perseveranza dei santi. E questa è stata la dottrina storica della vera Chiesa. L'anno era il 1644, il luogo era l'abbazia di Westminster, la famosa chiesa londinese. La stanza all'interno dell'abbazia era chiamata la Sala di Gerusalemme e l'assemblea lì nel 1644 era una riunione delle migliori menti teologiche e dei più grandi studiosi biblici d'Inghilterra. I puritani erano la forza dominante, i ben noti puritani, amanti delle scritture, amanti di Dio, amanti di Cristo, amanti della verità. E quei puritani si riunirono, circa un centinaio, con nobili, con popolani, e si imbarcarono in un'impresa che durò 5 anni. 5 anni di intenso studio delle scritture, 5 anni di dialogo intenso, 5 anni di sforzo scolastico intenso, 5 anni di discussione, 5 anni per produrre una dichiarazione dottrinale. 5 anni dopo, nel 1649, completarono il compito e ciò che produssero è noto come la Confessione di Fede di Westminster. La Confessione di Fede di Westminster. Ben noti puritani come Thomas Goodwin, James Usher, J. Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremiah Burroughs ed il presidente del gruppo intero, un uomo di nome Twiss, T-W-I-S-S-E, lavorarono insieme per 5 anni per produrre quello che è diventato il credo cristiano più importante di tutti, chiamato la Confessione di Fede Westminster. Ed in quel credo, tra altre cose, c'è una dichiarazione sulla sicurezza della salvezza, sul fatto che la salvezza è eterna, e questo, erano convinti, forse ciò che la Bibbia insegnava. Non la chiamarono sicurezza della salvezza, la chiamarono perseveranza. e la nominarono correttamente. Nella Confessione di Fede di Westminster c'è una dichiarazione breve ed inequivocabile al riguardo. La confessione dice questo, e cito: coloro i quali Iddio ha accolto nel suo amato, ha chiamato efficacemente e santificato mediante il suo spirito, questi non possono né completamente né definitivamente scadere dallo stato di grazia, ma persevereranno con certezza in essa fino alla fine e saranno eternamente salvati. Fine della citazione. Questa è una dichiarazione biblicamente accurata e ben riassunta della perseveranza dei santi nella confessione di Westminster. E francamente questa dichiarazione non ha bisogno di essere modificata, non ha bisogno di essere alterata, così com'è, perché è biblicamente accurata. Ora, chiunque sia stato accettato nel Figlio amato di Dio, chiunque sia stato chiamato efficacemente alla salvezza e santificato dallo Spirito, non può né totalmente né definitivamente cadere da quello stato di grazia, ma persevererà certamente in quello stato di grazia fino alla fine e sarà eternamente salvato. Questo è naturalmente affermato da moltissime scritture, non è che abbiano dovuto cercare a lungo per trovare dei passi delle scritture, questo era solamente uno degli argomenti che stavano chiarendo in quei 5 anni. Ma passi come, ad esempio, Giovanni 5:24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 3:16-18, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede in lui non è giudicato o condannato. Altri passi, forse a noi più familiari, come Giovanni capitolo 6 versetto 37: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Eccolo qui di nuovo quel testo monumentale in cui vediamo che nessuno si perde per strada nel processo di salvezza. Chiunque il Padre sceglie attira a sé, e coloro che attira a sé attira a Cristo, e chiunque è attirato a Cristo viene, e quando viene Cristo lo accoglie, lo custodisce e lo risusciterà nell'ultimo giorno. Stessa cosa è espressa in un altro modo da Gesù nel 10° capitolo di Giovanni, versetti dal 27 al 29. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà mai dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io ed il Padre siamo uno. Indicando la sicurezza del credente, egli sa chi siamo, ci tiene nella sua mano, il Padre ci tiene nella sua mano, e nessuno quindi potrà mai strapparci via da essa. Molte altre scritture meritano la nostra attenzione. Mi viene in mente Giovanni 4:14, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Una volta aperta la fonte, essa non si esaurisce mai, è una sorgente di vita eterna. In 1 Corinzi capitolo 1 leggiamo che coloro che sono in Cristo, versetto 8, 1 Corinzi 1, sono resi saldi sino alla fine e saranno resi irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo resi saldi e saremo irreprensibili fino alla fine. E cosa succede se pecchiamo? Beh, certo che pecchiamo, ma i nostri peccati sono stati coperti da Cristo e quindi ci lasciano irreprensibili. Il versetto 9 è importantissimo. Dio è fedele, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Dio è fedele, colui che vi ha chiamato per confermarvi fino alla fine e per portarvi irreprensibili alla sua presenza eterna. E di nuovo, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 23 e 24, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. E qui c'è quella stessa affermazione che Dio, che ci ha santificato, ci preserverà completi, integri ed irreprensibili, di nuovo, fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Versetto successivo, il versetto 24, dice: fedele è colui che ci chiama e che egli farà anche questo. Egli è stato fedele nel chiamarvi alla salvezza, sarà fedele nel preservarvi fino a quando quella salvezza non sarà completata. E vi ricordo ancora di Prima Giovanni 2, versetto 19, sono usciti da noi, ma non erano veramente dei nostri. Infatti, se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. I veri credenti restano, dimorano e rimangono, non perché abbiano il potere in se stessi di farlo, non è così, come ho sottolineato la scorsa settimana, ma perché lo stesso Dio che li ha chiamati, lo stesso Dio che li ha giustificati, lo stesso Dio che li ha santificati, che li sta santificando, ha promesso di glorificarli. La confessione di Westminster afferma accuratamente che la fede salvifica non può fallire. Non può fallire. E a questo punto credo sia cruciale comprendere cos'è che non significa questa perseveranza dei santi. Perché questo ci aiuterà a capire cosa significa. Ma prima di tutto non significa che i cristiani non falliscono mai. Non significa che i cristiani non falliscono seriamente o anche gravemente nella loro vita cristiana. Infatti è così. Ciò che significa e ciò che la confessione afferma è che non falliscono completamente né definitivamente. Falliscono? Sì. Falliscono gravemente? Sì. Falliscono ripetutamente sì, falliscono completamente no, falliscono definitivamente no. La confessione di Westminster prosegue dicendo questo, e cito di nuovo: non di meno, essi, attraverso le tentazioni di Satana e del mondo, il prevalere della corruzione residua in loro e la negligenza dei mezzi della loro preservazione, possono cadere in gravi peccati. E per un certo tempo possono anche continuarvi, per i quali essi incorrono nel dispiacere di Dio e contristano il suo Spirito Santo. E giungono quindi ad essere privati in qualche misura delle loro grazie e consolazioni. Il loro cuore viene indurito e la loro coscienza ferita. Offendono e scandalizzano gli altri ed attirano su di sé giudizi temporanei. Fine citazione. E gli autori della confessione di Westminster compresero che questo non significa che siamo perfetti. Dire che perseveriamo non significa affermare che siamo perfetti. C'è corruzione che rimane in noi, c'è negligenza degli strumenti della grazia, c'è il cadere in gravi peccati ed anche il continuare per un certo periodo in essi. C'è l'incorrere nel dispiacere di Dio e di rattristare lo spirito, portando su di noi la privazione di alcune misure di grazia e di conforto. C'è la realtà del peccato dal cuore indurito e dalla coscienza ferita che non funziona come dovrebbe. C'è la realtà di ferire e scandalizzare gli altri nella Chiesa e dal di fuori della Chiesa e di attirare su di sé stessi giudizi e discipline temporanee. In altre parole, la perseveranza non implica perfezione, non è quello che stiamo affermando. Infatti non c'è alcuna perfezione da raggiungere qui, e quindi questo, in un certo senso, ci descrive a tutti in un modo o nell'altro. Quindi quando diciamo che i credenti perseverano, non stiamo parlando della perfezione, non stiamo parlando di raggiungere uno stato di impeccabilità. Stiamo parlando di perseverare nella fede, non senza alcun fallimento. In secondo luogo, è importante comprendere che non solo la perseveranza non implica perfezione, ma non significa nemmeno che chiunque e qualunque persona o tutti coloro che accettano Cristo, tra virgolette, possono quindi vivere come vogliono senza alcun timore dell'inferno. Non è sufficiente avere una fede superficiale in Cristo, non è sufficiente avere un impegno superficiale verso di Cristo, un interesse superficiale per Cristo, non è sufficiente avere qualche buon sentimento sul conto di Gesù e prendere un qualche impegno momentaneo verso di Lui. Non è questo quello che la confessione di Westminster stava affermando. Ed è per questo, e questo è importante, ma è per questo che il modo corretto di descrivere questa dottrina è con il titolo di perseveranza dei santi, piuttosto che con sicurezza eterna. E non si tratta solamente del fatto che siamo eternamente sicuri, ma che siamo eternamente sicuri perché la nostra fede persevera. In Giovanni 8, 31, 32 Gesù disse: siete miei veri discepoli se continuate nella mia parola. I veri discepoli continuano nella fede e non vivono come non credenti. Infatti, li riconoscerete dai loro frutti, perché come dice Efesini 2, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, affinché nessuno si vanti, ma, anche se la salvezza non è per opere, il risultato della salvezza sono le buone opere. Infatti, siamo opera sua, dice Paolo, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Qualcuno che ha accettato, tra virgolette, Gesù, ha fatto una decisione per Gesù, ha pregato una preghiera e poi però continua a vivere in un modello di vita peccaminoso senza alcun timore dell'inferno perché pensa di essere eternamente sicuro, è illuso. Ecco perché dobbiamo essere cauti quando parliamo della dottrina della sicurezza eterna, come se una preghiera ci dia una sicurezza eterna. E tra l'altro, questo è ciò che viene insegnato da molte persone. Tutte quelle persone che negano la dottrina della signoria di Cristo, tutti i non signoristi, affermano che una preghiera pronunciata una volta sola ci rende eternamente sicuri senza alcuna perseveranza. Però quella è una falsa rappresentazione di ciò che insegna la scrittura, ed è per questo che ho scritto il libro Il Vangelo secondo Gesù ed il suo seguito Il Vangelo secondo gli Apostoli. Non è vero. Quindi parlare della sicurezza del credente non è di per sé sbagliato, siamo sicuri. Però l'altra espressione è più accurata e più precisa. Non è vero che qualcuno è sicuro indipendentemente da quanto viva nel peccato, indipendentemente da quanto si allontani da Cristo e che arrivi persino a rinnegarlo apertamente, come molti hanno detto. La sicurezza non è altro che una realtà grazie alla perseveranza. Un credente può peccare, come ho detto, può peccare gravemente, può peccare ripetutamente, ma non si abbandonerà mai al peccato, non tornerà di nuovo sotto il dominio totale del peccato, non perderà la fede in Cristo e non rinnegherà il suo Signore ed il Vangelo. Nessun vero credente rifuggirà dalla santità ed abbraccerà il peccato completamente. 1 Giovanni 3,10, molto semplice. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. È così semplice, no? Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, ed il versetto precedente dice: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Non è il modello ininterrotto della vostra vita. Quindi non basta dire che se avete pregato una preghiera una volta sola, o se avete preso una decisione una volta nella vostra vita, a pesare da come vivete o quale sia il modello della vostra vita, o persino se avete rinnegato Cristo più avanti o se lo rinnegherete, sarete comunque eternamente sicuri. No, la dottrina della sicurezza del credente è legata alla perseveranza della fede del credente. La dottrina della perseveranza, quindi, è questa. Al momento della salvezza vi viene data una fede soprannaturale da parte di Dio stesso. Fede per poter credere al Vangelo, per credere alla testimonianza dello Spirito Santo riguardo a Cristo e quindi per credere in Cristo ed essendo venuti a Cristo siete venuti a conoscere il vero Dio vivente. Questa fede è un dono soprannaturale da parte di Dio. È un dono di grazia ed è un dono di misericordia. Di nuovo, Efesini 2, 8 e 9, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La grazia viene da Dio così come la fede. E che tipo di fede vi dà? Una fede temporanea? Se la fede che salva è un dono di Dio, che tipo di dono vi darebbe mai Dio? Non vi darebbe mai un dono temporaneo di fede, giusto? E se la vostra salvezza dipendesse da una fede umana, vi prometto che morirebbe, e questo è ciò che ho detto la settimana scorsa, se potessimo perdere la salvezza, la perderemmo. Ecco perché Gesù disse, colui che persevererà fino alla fine sarà salvato. Si può dire chi sono i salvati. Coloro che entreranno nella piena salvezza, nella vita futura, sono riconoscibili, sono coloro la cui fede persevera fino alla fine, perché è una fede perseverante. Questo è il tipo di fede che Dio dà. Molto diversa dalla fede umana, molto diversa. Potrei darvi un esempio semplice di com'è che funziona la fede umana. Viviamo per fede, no? Voglio dire, viviamo di fede ogni giorno della nostra vita. Andiamo al ristorante, ordiniamo qualcosa e lo mangiamo. Quello in sé è un atto di fede. È così. Non sapete cosa sia, non sapete se qualcuno ci stava giocando oppure no, non sapete da dove viene, non sapete in che condizione si trovava, non sapete chi lo ha cucinato, non avete la più pallida idea. Vi danno qualcosa in un bicchiere e voi lo bevete. Vi dicono cos'è, ma non lo sapete. Di per certo è un atto di fede. Ancora di più di quello, apriamo il rubinetto a casa, riempiamo il bicchiere e beviamo senza avere idea di cosa ci sia nelle tubature. È un atto di fede. Saliamo in macchina, accendiamo il motore ed avviamo una serie di esplosioni da qualche parte e non abbiamo alcun timore d'esplodere. Anche se c'è un motore a combustione interna vicino alle nostre ginocchia. Entriamo a tutta velocità sull'autostrada, 100 km all'ora, senza aspettarci mai di vedere un camion arrivare sulla nostra corsia dalla direzione opposta. È un atto di fede. Andiamo dal dottore e gli diciamo, dottore, mettimi a dormire, aprimi e togli quello che vuoi. Non conoscete il dottore né nessun altro presente nella stanza e non avete la più pallida idea di quello che faranno lì dentro. Ed io direi che tutto questo è un simbolo, sono simboli di atti di fede piuttosto significativi. Viviamo di fede ogni giorno, ogni giorno. Però c'è una ragione per quello. Quella è una fede istruita, giusto? È una fede umana addestrata. Siamo stati in giro abbastanza a lungo per sapere che i motori non esplodono. E siamo stati in giro abbastanza a lungo da sapere che i dottori di solito tolgono la cosa giusta e non lasciano gli strumenti d'operazione che gli servono per operare dentro quando finiscono. Siamo stati in giro abbastanza a lungo da sapere che il cibo che ci danno va bene perché l'abbiamo mangiato ormai da anni e bere l'acqua va bene perché è da anni che la beviamo e quindi questa è una fede istruita e ben addestrata. Però quando si tratta di riporre la nostra fede in Gesù Cristo, dobbiamo letteralmente rinnegare noi stessi e dobbiamo abbandonarci completamente a qualcuno che non abbiamo mai visto né sperimentato. E che non possiamo di fatto conoscere o sperimentare prima di arrivare a quell'abbandono completo. E quello richiede una fede che va oltre la fede umana normale, ma è una fede che è un dono di Dio, una fede soprannaturale. L'unico tipo di fede che Dio dà è una fede che persevera. Non potete suscitarvi da soli, non potete suscitare la vostra fede da soli per essere salvati, né potete suscitare abbastanza della vostra fede per rimanere salvati. E se dovreste dipendere dalla vostra fede, essa fallirebbe. Quando Dio non farebbe quello che pensavate avrebbe dovuto fare, o quando non si prende cura della vostra vita nel modo in cui pensavate che avrebbe dovuto fare, ricevete certe delusioni, tragedie, dolori e così via, la vostra fede umana si indebolirebbe costantemente, comincereste a mettere in discussione un sacco di cose, perché la vostra esperienza non sosterrebbe, almeno visibilmente parlando, ciò che vi aspettate da Dio, specialmente se qualcuno vi ha detto vieni a Gesù e tutto sarà meraviglioso. No, è il dono della fede, una fede soprannaturale data da Dio che persevera, così che possiamo credere anche quando tutto non va come pensiamo dovrebbe andare. Questa fede perseverante è inspiegabile umanamente parlando, Ha portato i martiri fino al rogo, fino alla ghigliottina, fino alla perdita di tutto. Non è spiegabile umanamente parlando. La sicurezza che abbiamo in Cristo, quindi, è legata ad una fede perseverante, che dura e durerà fino alla fine. E qualsiasi idea della salvezza che esclude la sicurezza è una distorsione della verità. E qualsiasi idea di sicurezza che esclude la perseveranza è una distorsione della verità. Non potete avere salvezza senza sicurezza? E non potete avere vita eterna che non sia eterna? E non potete avere alcuna salvezza sicura senza una fede perseverante? Quindi ovviamente non significa che siamo perfetti, ma significa che perseveriamo. E non basta pregare una volta e poi vivere come un non credente per il resto della vita, pensando di avercela fatta, di essere sicuri. Quella è una distorsione terribile. Mi ripeto, qualsiasi idea della salvezza che esclude la sicurezza è una distorsione della verità e qualsiasi idea della sicurezza che esclude la perseveranza è una distorsione della verità. Ora, ci sono così tanti testi che potremmo studiare al riguardo, però lasciate che vi porti ad un testo specifico che penso sarà molto utile per noi. Andate a 1 Pietro capitolo 1. 1 Pietro capitolo 1. Questo è un testo molto, molto ricco. Questo è uno di quei testi che si espandono davanti ai vostri stessi occhi. Però voglio che guardiate ai versetti dal 3 al 9. Versetti dal 3 al 9. E voglio leggerveli. Questo viene come una sorta di dossologia, molto simile alla fine di Giuda, ed è una proclamazione di benedizione gloriosa su Dio per la nostra salvezza eterna. Ascoltate quello che scrisse Pietro. Versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per ottenere una eredità incorruttibile, senza macchia ed inalterabile, conservata in cielo per voi. Ed ecco qui la frase chiave. Per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi. E potete sottolineare questa frase qui. Questo è il cuore del passaggio. Pietro sta benedicendo Dio per la protezione divina. Che siete custoditi per la potenza di Dio, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ora, notate queste due cose che sono legate. Siamo custoditi affinché riceveremo questa eredità eterna e tale protezione viene a noi mediante la fede. Versetto 6, perciò voi esultate. Certamente, cioè, chi non esulterebbe? Voi esultate per la vostra custodia. Anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. E queste ovviamente si presentano affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia provato dal fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Ora voglio portarvi al cuore del passaggio, ok? Versetto 5. E siete custoditi mediante la fede. Versetto 5. Versetto 8. Seppur ora non lo vedete, credete in Lui. Eccola lì di nuovo l'enfasi sulla fede. Versetto 9. Ottenendo come fine della vostra fede la salvezza delle vostre anime. E qui si riferisce alla salvezza finale, la glorificazione. Vedete, questa questione della sicurezza, dell'essere custoditi, è legata ad una fede perseverante. Ora, prima di esaminare i dettagli di questo passaggio, voglio darvi una posizione più ampia, una visione più ampia della cosa. Non credo che riusciremo a completare la cosa, quindi lo concluderemo la prossima domenica scorsa, la prossima domenica sera, o forse lo finiremo la prossima domenica, vediamo, non lo so. Questo fu scritto da Pietro, ok? Ora lasciate che mi fermi un attimino a parlare di Pietro. Ora, lo conosciamo tutti Pietro, vero? Se qualcuno dovesse scrivere un trattato sulla perseveranza dei santi, dovrebbe essere Pietro. Veramente, dovrebbe. Lui è la persona giusta per dar testimonianza alla perseveranza. Perché? Se c'era qualcuno nel Nuovo Testamento incline a fallimenti costanti, chi era? Era Pietro. Era l'uomo che ha scritto queste parole, perché era lui che più frequentemente sperimentò la protezione di una fede perseverante. Nel suo caso, credo potremmo chiamarla una fede da rimbalzo. Basandoci sul resoconto dei Vangeli, nessuno dei discepoli del nostro Signore, eccetto Giuda naturalmente, ha fallito in modo più miserabile di Pietro. Impetuoso, erratico, ambizioso, egoista, vacillante, debole, codardo, irascibile. In diverse occasioni ha tirato forti rimproveri dal Signore. Penso che nient'altro sia stato più severo di quello di Matteo 16:23, dove Gesù lo guardò in faccia e gli disse: vattene via da me. Cosa? Satana. Cioè, vuol dire, quello è il limite, no? Il Signore stesso lo identificò come strumento di Satana. Certamente un inciampo grave. E ricordate che a quel punto è avvenuto quasi subito dopo, il punto più alto della sua vita, registrato nello stesso capitolo, versetto 16, quando disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: la carne e il sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ma Pietro è un grande esempio, il più grande esempio degli alti e dei bassi, dell'estremo alto e del basso più estremo. Pietro è la prova evidente che un vero credente può inciampare seriamente, può fallire gravemente, può essere debole e può essere un codardo e può rinnegare anche temporaneamente, ma visto che ha ricevuto una protezione da una fede perseverante prodotta nel suo cuore dall'opera sovrana di Dio, non può comunque, tuttavia non può fallire completamente, non può fallire definitivamente. Non molto tempo dopo, dopo quel rinnegamento, cosa fece? Andò via e cosa? Pianse amaramente, desiderando disperatamente di essere restaurato. Gesù stesso glielo disse in Luca 22, gli disse che quello sarebbe successo. Gli disse in Luca 22, versetto 31, Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come il grano. Cioè, non capite che Satana non può fare nulla a nessuno senza chiedere il permesso di Dio? Satana è un servo di Dio, non può fare altro se non ciò che Dio gli permette di fare? Voleva distruggere Pietro perché sapeva quanto fosse importante per la missione del Vangelo? Però guardate il versetto 32. Questo è qualcosa da sottolineare, gente, questo è qualcosa da non dimenticare mai. Luca 22, 32. Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, di scuoterti per scoprire se stai facendo sul serio. Ed amo questo, versetto 32. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Wow! Ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E vi dirò un'altra cosa, se è così che Gesù ha pregato, quello è esattamente quello che sarebbe accaduto, la sua fede non sarebbe mai venuta meno. E Pietro, sapete, ha pensato che il Signore magari non capisse quanto fosse veramente forte. Pietro pensava che sarebbe andato tutto bene e testimoniò proprio di quello. Al versetto 33 dice: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione e persino alla morte. E Gesù gli rispose: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Gesù lasciò che accadesse. Satana non avrebbe potuto tentare Pietro se il Signore non gliel'avesse permesso. E glielo permise, sapendo che la fede di Pietro non poteva fallire perché Gesù aveva pregato a quel fine. E la sua preghiera è sempre ascoltata ed esaudita dal Padre, perché Gesù prega sempre secondo la volontà del Padre, proprio come lo Spirito intercede secondo la volontà del Padre. E potresti chiedere, perché mai ha permesso una cosa del genere? Così che la prova avrebbe dimostrato a Pietro il carattere duraturo della sua fede. Il Signore non aveva bisogno di sapere che la sua fede era reale, però Pietro sì, e più avanti nel testo vi spiegherò il perché. Potresti dire, sì, però il Signore ha pregato per Pietro affinché la sua fede non venisse meno, ma che dire di noi? Andate a Giovanni 17. Qui trovate il Signore in preghiera. E questa è la sua grande preghiera sacerdotale. E potremmo riprendere dal versetto 9, dove dice, io prego per loro, non prego per il mondo, prego per coloro che credono, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Gesù sta pregando per i credenti, non solo per quelli che erano vivi lì e da allora, ma anche per quelli del futuro. Il versetto 11 dice, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te, Padre Santo, sto per andarvene, devo lasciarli qui, e poi dice questo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi siamo uno. Wow, che preghiera straordinaria! Padre, conservali, non solo Pietro, non solo affinché la fede di Pietro non venga meno, ma la fede di nessuno di loro venga meno. Custodiscili tutti, tutti quelli che tu mi hai dato, tutti gli eletti, tutti i giustificati, tutti i santificati, custodiscili, custodiscili nel tuo nome. Coerente con chi tu sei, il grande Dio potente, onnisciente che custodisce, così che insieme possano essere uno nella gloria di quel giorno, quando tutta l'umanità redenta sarà raccolta nella tua presenza. Più specificamente, scendiamo giù al versetto 15, Gesù continua a pregare e dice, non prego che tu li tolga dal mondo, cioè abbiamo bisogno che rimangano nel mondo per evangelizzare, però che tu li custodisca dal maligno. Eccolo qui, Gesù che intercede come il nostro sommo sacerdote, chiedendo al Padre di custodirci, di proteggerci, affinché la nostra fede non venga meno. Versetto 17 aggiunge, santificali nella verità, la tua parola è verità. Versetto 18, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io mando loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità, e non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Cioè non solamente per quei credenti lì presenti, ma anche per quelli che avrebbero creduto attraverso la parola che quei credenti avrebbero predicato, affinché siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siamo perfetti nell'unità, ed affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Gesù sta dicendo questo, Padre, io voglio che tu mostri loro la gloria, voglio che tu li porti nella gloria eterna, voglio che tu li protegga, voglio che li mantenga, voglio che li assicuri, e voglio che la loro fede non venga mai meno, affinché siamo tutti come una nella gloria eterna, come era stato pianificato e previsto fin dalla fondazione del mondo, quando hai avviato questo piano di redenzione. Custodiscili dal maligno, santificali con la tua parola, portali nella gloria eterna affinché possano condividere con noi in quella stessa gloria. E non solo questi, dice il versetto 20, ma tutti coloro che crederanno in me attraverso le loro parole. Tu ed io siamo inclusi in quel versetto, versetto 20, perché abbiamo creduto alle parole scritte dagli apostoli. Quindi vedete, il Signore Gesù Cristo sta intercedendo per Pietro, come un'illustrazione in Luca 22. Non è un'eccezione, non è un caso unico, è la stessa intercessione che compie in Giovanni 17. E non era solamente per gli apostoli di allora, ma per tutti coloro che avrebbero creduto affinché il Padre li avrebbe custoditi e li avrebbe portati alla gloria eterna intatti come uno in Lui e nel Figlio. Oh, tra l'altro, questa non fu solamente una preghiera momentanea che Gesù fece lì in Giovanni 17, quella notte nel giardino. Egli prega così ancora oggi, ogni giorno e continuamente. Ebrei 7:25. Ascoltate questo grande versetto. Ebrei 7:25, perciò egli può salvare per sempre. Perlomeno quella frase dovrebbe dire quello in modo più accurato. Egli è in grado di salvare per sempre coloro che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli è in grado di salvare per sempre coloro che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Ed ecco il perché. Perché egli vive sempre per intercedere per loro. Questa preghiera, in Giovanni 17, è una preghiera che Gesù continua a fare in ogni momento. Il nostro grande sommo sacerdote si trova alla destra del Padre, intercedendo per noi, in grado di salvarci per sempre, perché egli vive sempre per intercedere per noi. Siamo custoditi da una fede perseverante, che è sostenuta e sarà mantenuta fino alla fine, dall'intercessione dello stesso Signore, Gesù Cristo. E, come ho menzionato poc'anzi, lo Spirito Santo partecipa in questo stesso grande ministero di custodia. In Romani 8 lo Spirito Santo viene in aiuto alle nostre debolezze, perché noi non sappiamo come pregare, come dovremmo, e quindi lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Ovviamente quello non è il classico parlare in lingue o robe del genere, non ha nulla a che fare con quello che diciamo noi o potremmo dire, ma con quello che lo Spirito Santo dice, e non è espresso in parole ma in sospiri inespressi. È un'espressione di comunione silenziosa, privata, intratrinitaria, dove lo Spirito intercede per noi con sospiri troppo profondi per essere espressi in parole. Non ci sono parole, è lo Spirito che intercede per noi, e colui che scruta i cuori, cioè Dio, conosce la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo la volontà di Dio. Quindi Cristo prega secondo la volontà di Dio affinché la nostra fede non venga meno e che il Padre ci custodisca. Lo Spirito prega secondo la volontà di Dio, e come risultato di tutto questo, tutto, versetto prossimo, tutto coopera al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proposito. Coloro che ha preconosciuto li ha giustificati, e coloro che ha giustificato li ha pure glorificati. L'intercessione di Cristo garantisce la nostra gloria futura, l'intercessione dello Spirito Santo garantisce la nostra gloria futura, ed il proposito del Padre garantisce la nostra gloria futura, perché Egli ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati e ci glorificherà. Perché il suo proposito, fin dall'inizio, fin dal principio, era quello di conformarci all'immagine del Figlio suo. Non ti ha salvato per un'impresa temporanea, ti ha salvato per conformarti all'immagine del Figlio suo nella gloria eterna, per darti la stessa santità di Cristo. Quando pensiamo al cielo, non è che assomiglieremo a Gesù fisicamente parlando, ma saremo come Gesù in termini di santità perfetta. Siamo stati scelti, chiamati, giustificati, santificati e saremo glorificati. Siamo custoditi e lo saremo fino a quell'ora. E siamo custoditi da una fede perseverante, sostenuta dall'opera intercessoria di Gesù Cristo, che sta pregando affinché siamo e saremo protetti da qualsiasi cosa che potrà mai attaccare quella fede, sia che si tratti della carne, del mondo o di Satana stesso. E da quell'intercessione alla destra del Padre nei cieli si potrebbe aggiungere anche l'intercessione dello Spirito Santo che sta pregando nel cuore, in modi che nemmeno noi sappiamo come pregare, in una comunione intratrinitaria silenziosa per la volontà di Dio, e Dio ascolta e risponde a quella preghiera facendo in modo che tutto cooperi per il bene, tutto. Quindi siamo sostenuti da una fede soprannaturale che ci è stata data da Dio, e quando Gesù disse a Pietro, ho pregato affinché la tua fede non venga meno, gli stava dicendo ciò che è vero per noi tutti. Il Signore intercede per noi affinché la nostra fede possa perseverare. E prega sempre secondo la volontà del Padre, il quale risponde sempre alle preghiere secondo la sua volontà. Come detto la settimana scorsa, se la vostra salvezza dipendesse da voi, non sareste mai salvati. Se mantenere la vostra salvezza dipendesse da voi, non sareste mai salvati. La vostra fede umana non può salvarvi e la vostra fede umana non può custodirvi. Quindi avete bisogno di una fede che non sia umana, una fede soprannaturale che deve venire da Dio. La fede di credere nel Vangelo fin dall'inizio è venuta da Dio ed è una fede perseverante che crede sempre. Ascoltate a Geremia 32:40. Questo credo che amplierà un po' la vostra comprensione di tutto questo, perché vi porterà nell'Antico Testamento. Geremia 32,40, ascoltate questa grande dichiarazione. Questa è la dichiarazione riguardante il nuovo patto, il patto che salva. Io farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò mai da loro, e metterò il mio timore nel loro cuore, ascoltate qui, affinché, metterò il mio timore nel loro cuore, affinché non si allontanino mai da me. Che dichiarazione. È nella natura di questo patto eterno di salvezza che Dio non si allontanerà mai da noi e metterà in noi, nel nostro cuore, un timore di Lui stesso che è soprannaturale affinché non ci allontaneremo mai da Lui. È un patto eterno che include una salvezza eterna basato su una fede perseverante. E tale fede non fallisce, non fallirà mai. Non ci sono veri cristiani che abbandonano la fede. E voi potreste dire, aspetta un attimo, non è forse vero che la scrittura è piena di avvertimenti come, non so, in Ebrei 6,4 dove dice di non allontanarsi e svergognare Cristo pubblicamente, o come potremmo leggere passi come 1 Timoteo capitolo 1 di quelle persone che hanno fatto naufragio della fede, non veniamo forse messi in guardia al riguardo, e quelli che sono stati consegnati nelle mani di Satana per imparare a non bestemmiare, non ci sono forse avvertimenti? Sì, certo che ci sono, però quelli sono avvertimenti per falsi credenti, avvertimenti per persone che non sono veramente dedicate, avvertimenti per coloro che si sono avvicinati al Vangelo ed hanno fatto un riconoscimento superficiale del Vangelo ma non sono veramente reali. E quindi è molto cruciale che capiamo che la dottrina della perseveranza dei santi non significa, non implica che le persone che pregano una certa preghiera o che, tra virgolette, accettano Gesù o che prendono una decisione per Gesù in un'esperienza emotiva siano necessariamente sicure o possano vivere come vogliono vivere. No! Se sono veramente venuti a Cristo, ci sarà in loro una fede perseverante. Una fede che sarà caratterizzata da un amore per la giustizia, un amore per Cristo ed un odio per il peccato. Non sarà perfezione, ma indicherà una direzione verso la giustizia. Nostro caro Pietro aveva compreso il potere di questo custodire. Vi dirò una cosa, se Pietro avesse potuto perdere la salvezza, l'avrebbe persa. Quanto più vicino si può arrivare a Satana, tanto che il Signore stesso ti guarda e dice «Allontanati da me, Satana!» Non potresti avvicinarvi di più di quello, persino a sostenere i desideri di Satana. Ma non è forse vero che Pietro è rimbalzato da quello? Guardate Giovanni 21. Dopo tutti quei rinnegamenti, e ce ne furono tre occasioni, e se li moltiplichiamo tutti, lo fece 6 volte in 3 occasioni. Ma quando arriviamo a Giovanni 21, Gesù finalmente confronta Pietro, giusto per darvi lo sfondo alla conversazione velocemente. Dopo la risurrezione Gesù si incontrò con gli apostoli e gli disse andate in Galilea ed aspettatemi. E così fecero. Andarono. Quando però arrivò, finalmente al capitolo 21, al versetto 1, i discepoli erano al mare di Tiberiade. Ed erano lì, c'erano Simon Pietro, sempre nominato per primo perché era il leader, Tommaso, Natanaele, Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo ed altri 2. E Simone disse loro, io vado a pescare. Del linguaggio greco implica che c'era una certa finalità, come se stesse dicendo, ah, mi sa che ritorno alla pesca. E quello che voleva comunicare è che stava tornando alla sua vecchia carriera. Naturalmente salirono sulla barca, ma non riuscirono a pescare nulla. Perché? Perché il Signore aveva deviato tutti i pesci. Conoscevano quel lago come il palmo della loro mano. Erano cresciuti pescando lì, sapevano esattamente in quale momento della giornata pescare, in quale stagione dell'anno avrebbero trovato i vari pesci ed in quali punti andare. E Gesù si presentò e fece loro la domanda che non vorresti mai fare a qualcuno che ha pescato tutta la notte senza prendere nulla. Disse, figlioli, avete del pesce? E loro risposero, no. E poi disse una cosa completamente ridicola, no? Disse, gettate la rete sul lato destro della barca e lì troverete del pesce. Quello è un po' come un insulto, no? Cioè, cosa pensi, che abbiamo pescato solamente da una parte? O forse pensi che la barca resti sempre allo stesso punto? O forse pensi che i pesci sappiano distinguere la destra dalla sinistra? Che tipo di affermazione è quella? Però Gesù parlava sempre con autorità, quindi fecero quello che aveva detto e presero così tanti pesci che non riuscivano nemmeno a gestirli. Allora il discepolo che Gesù amava, cioè Giovanni, disse a Pietro, è il Signore? E Pietro beato lui, aveva una fede duratura, certo. Era debole, sì, aveva fallito, sì, però mamma se si era ripreso. Versetto 7, Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri andarono con la barca, però Pietro era così impaziente di essere restaurato, voleva il restauro. Odiava così tanto il peccato che aveva visto in sé, odiava la sua disobbedienza ed impulsivamente si tuffò in acqua. Ed erano circa 100 metri dalla riva. E naturalmente gli altri discepoli pensavano, ah, Pietro, ci lascia trascinare a riva questa enorme quantità di pesci. Ed arrivarono a riva e il Signore aveva già preparato la colazione. Volete sapere com'è che il Signore prepara la colazione, vero? Colazione. Portarono alcuni dei loro pesci. 153 pesci avevano pescato, come dice versetto 11. E Gesù disse, venite a fare colazione. E nessuno chiese, chi sei? Sapevano chi era. E dopo colazione, al versetto 15, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, mi ami più di costoro? Che domanda provocatoria e penetrante, no? Mi ami più di questi pesci, queste reti, questo stile di vita? Mi ami più di questi altri discepoli? Tu avevi detto che se anche tutti mi avessero abbandonato tu non l'avresti mai fatto. Tu avevi detto che saresti stato disposto a morire per me, ma non fu così, mi hai rinnegato. Ed immagino che la domanda giusta sia, Simone, figlio di Giovanni o Giona, mi ami? E lui rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio. Bene, Gesù disse, allora pasci i miei agnelli, fa quello che ti ho detto, ti ho chiamato a predicare ed insegnare, non a pescare. E ricordate, Pietro l'aveva rinnegato 3 volte, quindi il Signore l'aveva restaurato 3 volte, quindi disse una seconda volta a Simone, figlio di Giovanni, mi ami? E lui rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, lo sai bene? E Gesù disse, allora pasci le mie pecore, fai quello che ti ho detto di fare. E disse una terza volta a Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Pietro fu addolorato questa volta, quello lo ferì. Fu addolorato perché Gesù gliel'aveva chiesto per la terza volta, mi ami? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, sai che ti amo. Perché? Perché Dio stesso aveva dato a Pietro una fede duratura, un amore duraturo per Cristo. Debole, sì, vacillante, sì, inciampante, sì, ma mai completamente, mai definitivamente, ed era sempre il primo ad essere desideroso di essere restaurato. E Gesù gli disse, è tutto ciò che ti chiedo? Pasci le mie pecore, sei il pastore che sto cercando. Quando eri giovane, versetto 18, ti cingevi da solo ed andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani. Sta parlando della crocifissione di Pietro, che è il modo in cui un giorno morirà, un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorrai, e questo lo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Pietro, sarai un martire. E Pietro fu fedele fino alla fine, e quando arrivò il momento di essere crocifisso, non volle essere crocifisso nel modo normale perché non si considerava degno di essere crocifisso come il suo Signore, così lo misero a testa in giù e lo crocifissero a testa in giù, un modo ancora più doloroso di morire. Perseverò fino alla fine. Non c'è davvero nessuno più adatto a scrivere sulla perseveranza dei santi, su una fede duratura, su un amore duraturo, sull'essere fedeli fino alla fine di Pietro. Nessuno è più adatto a farlo di Pietro. L'uomo che si pentì con lacrime, l'uomo che era stato così afflitto dal suo stesso fallimento che si tuffò in acqua per nuotare il più velocemente possibile verso Gesù, colui che era così sicuro del proprio amore, della genuinità della sua fede, da chiedere al Signore di leggere il suo cuore sapendo che ciò che avrebbe visto era autentico. E quindi è appropriato che Pietro ci parli di una fede perseverante. Ora, tornate a prima Pietro, un ultimo commento. Quando Pietro dice nel versetto 5 siamo custoditi mediante la fede, e quando dice nel versetto 8 crediamo in Lui, quando dice nel versetto 9 il risultato della nostra fede è la salvezza finale, Pietro sta parlando per esperienza personale. Lui sapeva cosa significasse, nonostante la sua debolezza, sapeva cosa significasse avere una fede imperitura e duratura. E quella è la fede che appartiene ad ogni persona che è veramente salvata. E come detto, alla fine dei conti, Pietro fu fedele nel proclamare Gesù Cristo, persino di fronte alla morte. Ora, nei versi che vanno dal 3 al 9, ci sono sei elementi di questa custodia, di questa protezione. Sei elementi. E vi dirò quali sono la prossima volta. Siamo custoditi da una fede che è composta da sei elementi, sei dinamiche, sei realtà spirituali che operano in essa, e Pietro le espone e saranno quindi per noi la prossima volta. Signore, grazie per questa verità certa che la nostra salvezza è per sempre, che la vita eterna è ovviamente eterna e che coloro che il Padre ha scelto saranno conformati all'immagine del Figlio suo, che tutti coloro che sono stati chiamati efficacemente arriveranno alla gloria e che tutti coloro che sono predestinati ad essere conformi all'immagine di Cristo saranno effettivamente fatti a sua immagine, che tutti coloro che sono governati dalla sua giustizia un giorno saranno di fronte a te in cielo senza peccati, irreprensibili, e che tutti coloro che sono nella santificazione saranno glorificati. Signore, ti ringraziamo per questa fede duratura e sebbene a volte essa lotti, inciampiamo, cadiamo, sebbene pecchiamo, pecchiamo gravemente, pecchiamo anche ripetutamente, ci vediamo in Pietro che corre indietro piangendo, desiderando di essere obbediente, desiderando di essere utili, desiderando di essere restaurati, desiderando di essere perdonati, desiderando di essere lavati. Ricordiamo Pietro che inciampò anche durante l'ultima cena, sbottando cose che indicavano la sua ignoranza, però quando fu confrontato disse: Signore, lavami da capo ai piedi. Ed in questo sta l'essenza di quella fede duratura, una fede che ti ama nonostante il suo comportamento, una fede che ti ama nonostante la sua debolezza e i suoi fallimenti, ed una fede che anela la restaurazione, una fede che anela la purificazione. Questa è la vera fede salvifica. Questo è quel dono che ci hai dato e per il quale ti ringraziamo. Ti ringraziamo e siamo confortati dalla certezza che persevereremo fino alla fine. Perché questo dono della fede, è una fede duratura. Ed è una fede che dura perché tu vivi per intercedere per noi, perché lo Spirito prega per noi e perché sia il Figlio che lo Spirito pregano sempre secondo la volontà del Padre, e la volontà del Padre è che tutti quelli che Egli ha dato o che dà al Figlio, il Figlio li resusciterà alla gloria eterna e nessuno si perderà. Ti ringraziamo, oh Dio, che tutta la Trinità è coinvolta nel sostenerci fino a quella gloria eterna. Ed in questo ci rallegriamo, nel nome del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.